SBS Italian.
E nella pagina sportiva di oggi un turno di Serie A, il 26esimo, che consegna lo scudetto alla Juventus con addirittura 12 gare di anticipo sulla fine del campionato. La matematica ancora non lo dice, ma i bianconeri hanno vinto con il Napoli al San Paolo e quindi sono a 16 punti sulla più immediata inseguitrice. Nelle altre gare il Milan batte a fatica il Sassuolo e approfitta del KO dell'Inter a Cagliari per scavalcare i cugini al terzo posto, mentre il successo della Lazio nel derby allarga la lotta per la Champions. E fra le inseguitrici ci sono naturalmente Torino, Atalanta e Sampdoria. Parleremo anche di tennis, ma nella seconda ora del programma, visto che l'australiano Nick Kyrgios ha concluso una settimana da favola, vincendo l'Open del Messico e battendo strada facendo anche tre top ten, soprattutto perché a Dubai Roger Federer si è aggiudicato il 100° titolo della sua incredibile carriera. Allora, dovremo avere in collegamento Dario Castaldo da Melbourne per parlare di questa 26esima giornata del campionato di Serie A. Allora, lo scudetto in pratica ormai la Juventus se l'è cucito sul petto.
Avevamo scritto virtualmente, sì, nell'introduzione. Buongiorno a te, Marco, un saluto a tutti. Sì, ecco, nel senso che l'aritmetica non è un'opinione a questo riguardo. Diciamo che però con l'andatura che sta tenendo la squadra di Massimiliano Allegri, 72 punti in 26 giornate, soprattutto questa vittoria strappata con i denti al San Paolo, è cosa fatta. Vogliamo cominciare, Marco, leggendo i risultati della 26esima giornata.
Cagliari batte Inter 2-1, Empoli-Parma 3-3, Milan-Sassuolo 1-0, Lazio-Roma 3-0, Torino-Chievo 3-0, Genoa-Frosinone 0-0, a Ferrara-Sampdoria batte Spal 2-1, Udinese-Bologna 2-1, Atalanta-Fiorentina 3-1 e a Napoli la Juventus batte il Napoli per 2-1. La classifica dopo 26 giornate vede la Juventus in testa con 72 punti, seguono Napoli con 56, Milan 48, Inter 47, Roma 44, Atalanta, Torino e Lazio 41, Sampdoria 39, Fiorentina 36, Sassuolo 31, Genoa e Parma 30, Cagliari 27, Udinese 25, Spal 23, Empoli 22, Bologna 18, Frosinone 17, Chievo 10, Lazio e Udinese hanno una partita in meno. Allora, apriamo con il ricordo, nonostante appunto le notizie attuali dicano Juventus, ma dobbiamo aprire, caro Dario, con il ricordo di Davide Astori, capitano della Fiorentina, deceduto esattamente un anno fa. Perché?
Perché tutta la Serie A ha ricordato Astori al 13° minuto di ogni partita con gli speaker che in tutti gli stadi hanno invitato gli spettatori ad osservare un minuto di silenzio, ed è stata alla fine davvero una bella prova anche di maturità da parte delle tifoserie che lo hanno osservato davvero il minuto di silenzio in maniera composta. Quella di Astori era una figura particolarmente positiva e amata. Questa circostanza in particolare ha sottolineato anche l'unità delle tifoserie d'Italia. Un esempio su tutti: al 13° minuto allo Stadio Olimpico, nell'anticipo del sabato, quando era in corso il derby tra Lazio e Roma, i biancocelesti avevano segnato pochi secondi prima. Ebbene, nonostante il pubblico fosse ovviamente particolarmente caldo, in senso positivo dal punto di vista della tifoseria biancoceleste, in senso negativo da parte di quella giallorossa, tutto lo stadio ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori. Ovviamente venerdì a Cagliari c'è stato un momento particolarmente toccante con il pubblico della Sardegna Arena tutto in piedi, e poi nelle ore scorse non poteva essere altrimenti, brividi anche a Bergamo durante la gara tra l'Atalanta e l'ultima squadra in cui ha giocato Astori, cioè la Fiorentina, allo scoccare il 13° minuto. Poi lo sloveno Ilicic, ex compagno di Astori nella Viola e adesso invece nell'Atalanta, non è riuscito a trattenere le lacrime in campo. Ma ascoltiamo un breve estratto del ricordo di Davide Astori, il 31enne ex capitano della Fiorentina, deceduto esattamente un anno fa, nelle parole del giocatore che ne ha ereditato la fascia di capitano della Fiorentina, l'argentino Pezzella.
Questo che è successo a me mi ha fatto crescere dal punto di vista umano, mentale, perché sono situazioni che uno si trova e deve superare da alcuna maniera, perché sennò si fa molto difficile. Io ho scelto andare oltre a questa difficoltà con un grande ricordo di Davide e soprattutto portare avanti quei valori che lui ci ha insegnato.
Questo dunque un estratto delle parole di Germán Pezzella ai microfoni del canale televisivo della Fiorentina.
Allora, a questo punto veniamo al campo. Io mi ricordo che Dan Peterson nelle telecronache di NBA diceva: butta la pasta che io arrivo, qui è finito tutto. Possiamo dire lo stesso.
Mamma butta la pasta.
Mamma butta la pasta. Sì. Per far capire, insomma, che la partita era finita. In questo caso il campionato, lo abbiamo già detto, la matematica non lo conferma, ma è finito, perché con 16 punti di vantaggio non credo che neanche se ci fosse, non lo so, una serie di infortuni, squalifiche e, non lo so, esodo dalla Juventus, i bianconeri riuscirebbero a perderlo questo campionato. Ma è stata una giornata anche nel segno di Milan e Lazio, però ovviamente partiamo dai bianconeri.
Sì, il Napoli sembrava forse in forma migliore rispetto alla Juventus, invece al San Paolo la squadra di Allegri si è imposta per 2-1. È stata una partita ricca di episodi e di emozioni. Come detto, la Juventus adesso vola a più 16 sui partenopei, ipoteca l'ottavo scudetto consecutivo. A rompere l'equilibrio in realtà c'è stato un retropassaggio di Malcuit, che ha messo Cristiano Ronaldo a tu per tu con Meretta al limite dell'area del Napoli. Il portiere è uscito alla disperata, ha diciamo così abbattuto il portoghese della Juventus, quindi calcio di punizione per la Juventus dal limite e Napoli ridotto in inferiorità numerica per l'espulsione del suo portiere. Entra Ospina e Pjanic sblocca il risultato. Juventus che sulle ali dell'entusiasmo raddoppia anche con Emre Can su colpo di testa sempre nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Partita conclusa no, perché nella ripresa è la Juventus che subisce un cartellino rosso ed è proprio Miralem Pjanic a lasciare anzitempo il campo. Il Napoli ci prova a accorcia le distanze con Callejon su assist di Insigne al 61esimo e poi all'83esimo Rocchi, l'arbitro, ha concesso con l'ausilio del VAR un rigore agli azzurri per un fallo di mano di Alex Sandro, forse dubbio. Insigne però ha colpito il palo, dunque ha fallito l'occasione per il 2-2 che a quel punto sarebbe stato meritato da parte della squadra di Carlo Ancelotti, che non perdeva in casa esattamente da un anno, dal 3 marzo del 2018 contro la Roma per 4-2, e invece si è dovuto appunto fermare nuovamente di fronte a questa corazzata di Massimiliano Allegri. Nel finale anche tanti cartellini gialli, finale piuttosto nervoso perché la posta in palio soprattutto in ottica partenopea era particolarmente alta. Ma riviviamo le emozioni del primo tempo della gara nella radiocronaca Rai di Francesco Repici. Ci sono i tre momenti salienti: l'espulsione di Meret, il gol di Pjanic e poi il raddoppio di Emre Can.
La sbaglia il Napoli, attenzione, Ronaldo in campo aperto, viene atterrato da Meret, forse ultimo uomo, vediamo qual è il cartellino rosso. Rosso diretto per Meret. Tutti e due sono pronti alla battuta, però parte Pjanic con il destro! A lezioni di Pjanic. Esattamente al minuto 28 nel corso del primo tempo la Juventus è in vantaggio grazie a Miralem Pjanic, è una delle sue stoccate proverbiali con l'interno del piede destro, il pallone a mezza altezza, nulla da fare per il malcapitato Ospina che non ha fatto in tempo ad entrare in campo, che subito è stato trafitto dalla punizione del numero 5 e questa volta Cristiano Ronaldo ha lasciato al regista della Juve l'opportunità di calciare questa punizione, una traiettoria maligna. La Juve che batte ancora il corner corto, Bernardeschi poi attraverso in mezzo, colpo di testa e il raddoppio della Juventus con Emre Can, esattamente al minuto 39 nel corso del primo tempo Emre Can ha raddoppiato la Juventus e il pubblico del San Paolo stordito da questo 1-2 di marca bianconera, prima con la grande punizione di Miralem Pjanic, ora con il colpo di testa di Emre Can.
Questo dunque un estratto della radiocronaca della Rai a cura di Francesco Repice sull'1-2 bianconero nel primo tempo. Poi nella ripresa il gol di Callejon ha riacceso gli entusiasmi in casa partenopea. Alla fine però la classifica arride nuovamente alla Juventus, quota 72 per la formazione di Massimiliano Allegri, che a questo punto può davvero concentrarsi sulla Champions League e sul ritorno degli ottavi contro l'Atletico di Madrid in settimana. L'alto dirigente bianconero Paratici ha detto: il destino di Allegri non dipende dal passaggio del turno in Champions League, forse a lasciare intendere che comunque vada Allegri partirà a fine stagione. Resta il fatto che ad Allegri restano due obiettivi a questo punto: non soltanto mettere la firma sull'ottavo scudetto bianconero, cosa praticamente fatta, ma sì, puntare tipo all-in sulla Champions League e poi magari anche cercare di ritoccare il record di punti della Juventus di Antonio Conte.
Ma questa cosa, Dario, scusa, esco un attimo dal seminato, che sulla Rai
non fare
adesso,
domande di, non fare domande,
no, sulle radiocronache adesso mettono questi applausi fissi, questa cosa finta, dopo 5 secondi dal gol, è veramente ridicolo.
Non fare domande indiscrete, perché questa era la Rai, che però arrivava non tramite la Rai, e non fare altre domande indiscrete. Ecco.
Tu che conosci Francesco Repice, cerca di dire qualcosa. Comunque, scherzi a parte.
Non dipende da lui.
Se la notizia del giorno è quella che abbiamo appena dato, ovvero il solco incolmabile fra i bianconeri e le altre, in copertina ci devono stare oggi anche Milan e Lazio. E sono due notizie che chiaramente non fanno piacere né a me né a te, ma per dovere di cronaca ce ne occupiamo naturalmente. I rossoneri proseguono nella striscia positiva e continuano a non prendere gol, e adesso sono al terzo posto, quindi c'è un Gattuso che non doveva mangiare il panettone, che invece adesso se ne sta facendo scorpacciate.
Sì, anche perché l'ultima sconfitta del Milan, Supercoppa Italiana a parte, risale davvero all'antivigilia di Natale. Da allora il Milan ha trovato con Piontek un uomo in grado di trovare la via dei gol in qualsiasi circostanza, e con Gattuso ha davvero sistemato la difesa. Il Milan ha subito soltanto un gol nelle ultime 5 partite contro l'Atalanta, per il resto 3-0 al Cagliari, 3-0 all'Empoli, 0-0 in Coppa Italia contro la Lazio, vittoria di misura nell'anticipo contro il Sassuolo, ha deciso in questo caso non Piontek ma un'autorete di Lirola, tra l'altro di giocatore di marca juventina, e nel finale i rossoneri hanno anche rischiato, perché Jeremy Boga del Sassuolo ha colpito un palo, Donnarumma è stato decisivo in un'altra circostanza. Allora onestamente Rino Gattuso ha parlato di una leggera involuzione da parte dei suoi, e lo ha fatto con particolare onestà nella settimana nella quale il Milan si è preso il terzo posto in classifica. Ascoltiamolo.
Meriti al Sassuolo per come palleggia, per come tante volte ci ha fatto girare a vuoto, però non ricordo nessun, tranne il tiro di Boga, non so chi ha tirato Boga, ha tirato quando ha preso il palo, non è che abbiamo sofferto tantissimo, però se vado ad analizzare bene la partita e le ultime 3 partite, secondo me in questo momento possiamo fare meglio a livello tecnico, con un'involuzione su questo aspetto qua, secondo me c'è stata.
Eccolo qui, Rino Gattuso, che poi in un'altra circostanza ha risposto con ironia, come spesso gli capita, a una domanda degli intervistatori di Sky che gli chiedevano se a questo punto, visto che tutto gira bene in casa rossonera, non abbia intenzione di aprirsi qualche bel account social, e il tecnico del Milan ha risposto così.
Rino, un'ultima cosa, ti sentiresti adesso di fare il seguente voto? Cioè, facciamo così, se il Milan va in Champions League tu apri un profilo Instagram, che so che i social tu li adori, no?
Che settimana.
Non ci penso proprio. già mi insultano troppo, e perché mi devo mettere un problema dentro casa? Dopo non so smanettare, ragazzi, bisogna essere bravi. Io penso che il telefono, per me esiste solo il verde che è per chiamare, il rosso per spegnere la telefonata. Per me il telefono lo vedo così.
Rino Gattuso, che è più antico di te, Marco.
Certo. Allora, parlavamo del Milan che scavalca l'Inter, perché fra l'altro i nerazzurri hanno completato una settimana molto negativa, iniziata col pareggio di Firenze, che poteva essere una vittoria fino al 110° minuto della partita, e poi perdendo a Cagliari.
Sì, ha sbloccato il punteggio per la formazione di Maran e Cepitelli con un colpo di testa forse leggermente deviato da Perisic. Poi ha pareggiato l'Inter con una delle poche sortite offensive del primo tempo negativo per la formazione di Spalletti, ha segnato di testa Lautaro Martinez su assist, su cross di Nainggolan, ma prima dell'intervallo è stato Leonardo Pavoletti, in questo caso non di testa che è la sua specialità, ma con un bel destro di controbalzo, a regalare i 3 punti al Cagliari che poi nella ripresa anche fallito un calcio di rigore con Barella. In quel momento l'Inter ancora non sapeva del successo del Milan, e quindi sapeva soltanto che il terzo posto era a rischio, per cui al centro delle discussioni nel dopogara c'era la situazione e il caso Icardi, che in questo momento è infortunato, e dunque secondo Spalletti non si può più parlare di caso vero e proprio ma semplicemente di un'assenza per infortunio. E più in generale hanno chiesto a Luciano Spalletti della situazione, dello stato di forma della sua squadra. Ascoltiamolo.
È chiaro che vado ad analizzare quelle che sono le situazioni della squadra che ho a disposizione, gli infortuni, gli squalificati, e ci sono delle cose oggettive che ti creano poi anche delle difficoltà. Per cui in base a quello che era il risultato, in base a quello che era l'atteggiamento del Cagliari degli ultimi 5 minuti, è inutile che metta un altro giocatore rapido, un altro giocatore che gira fuori da quello che è il recinto dell'area di rigore, ma ci vuole l'uomo lì dentro. Allora è una cosa normalissima che si può fare, si è sempre fatta.
Questo dunque Luciano Spalletti, che sottolineava e soprattutto rispondeva alle critiche che poi si sono fatte sempre più accese anche in conferenza stampa sul fatto che nel finale con l'Inter protesa alla ricerca del pareggio ha inserito Ranocchia, cioè un difensore, al centro dell'attacco nerazzurro nel tentativo di scardinare la difesa del Cagliari. Quindi diceva Spalletti, sostanzialmente c'è una ragione tattica, e cioè abbiamo cercato di aggirare tutta la partita, il finale però si era tramutato in una sorta di serie di mischie nell'area sarda, quindi ci stava l'inserimento di Ranocchia. Resta il fatto che con Keita e con Icardi fuori all'Inter mancano alternative lì davanti, ma entrambi dovrebbero essere a disposizione entro un paio di settimane.
Eccoci ancora in diretta, Marco Lucchi da Sydney, Dario Castaldo da Melbourne, per parlare delle altre gare della Serie A. In particolare, anche in questo caso so che tu non vorresti, ma del derby occorre parlare, caro Dario Castaldo, perché 3-0 per la Lazio è qualcosa che sicuramente fa male a voi romanisti.
A chi?
A voi.
Ma limitiamoci ai dati di fatto. Ha segnato Caicedo al 12esimo, ha raddoppiato Ciro Immobile sul rigore al 73esimo nel finale Cataldi ad un minuto dal termine, ha regalato alla Lazio il primo successo in 8 derby interni. Alla fine a Simone Inzaghi, ricordando anche che in classifica è vero che la Lazio è al 6° posto a 3 punti dai giallorossi, ma deve recuperare una partita contro l'Udinese, quindi in caso di vittoria non soltanto aggancerebbe la Roma ma si porterebbe a 3 lunghezze dal l'Inter, insomma, hanno chiesto al tecnico biancoceleste le, a questo punto, prospettive della Lazio in ottica Champions League. Ascoltiamolo.
Ma insomma, abbiamo dimostrato in queste ultime due partite contro Milan e la Roma, che insomma erano due squadre che venivano da strisce di vittorie, che gli siamo stati superiori, abbiamo giocato, abbiamo meritato di vincere stasera, avremmo meritato martedì col Milan. Io penso che abbiamo avuto abbiamo rallentato un attimino, abbiamo perso qualche punto perché abbiamo avuto nell'ultimo mese, ci è successo di avere 11 infortunati per la partita di Genova e per il doppio confronto del Siviglia. Io penso che probabilmente con i giocatori che avete visto stasera in campo, aver potuto ruotare i giocatori, probabilmente saremmo attaccati come l'anno scorso al Milan e la Roma per andare in Champions. Noi sappiamo che abbiamo delle grandi corazzate contro, ma sappiamo che giocando come sappiamo possiamo mettere in difficoltà tutte, e penso che se non ci succederanno ancora qualcosa di incredibile come ci è successo nel mese di gennaio e febbraio, ce la giocheremo fino alla fine.
Insomma, Lazio che si rilancia dunque in ottica Champions League, viceversa brutta batosta per la Roma nella settimana nella quale c'è anche il confronto di ritorno in Portogallo contro il Porto per gli ottavi di Champions League, sfida alla quale la Roma si presenta con un vantaggio molto risicato, il successo per 2-1 conseguito nella gara d'andata. Insomma, è un periodo piuttosto teso per il tecnico Eusebio Di Francesco, che si sente costantemente in discussione, e nel derby a fare la differenza c'è stato soprattutto il primo tempo di marca biancoceleste, perché nella ripresa la Roma aveva più volte sfiorato il pareggio prima della rete sul rigore di Immobile a metà ripresa. Allora ascoltiamo al riguardo le parole del tecnico giallorosso, proprio Eusebio Di Francesco.
Ma non si può sottovalutare, prima di tutto posso capire una partita di un livello differente, ma non puoi sottovalutare un derby, assolutamente, non ci sta, non ci sto, e questo è un aspetto mentale che non si lega all'inconscio perché stiamo pensando al Porto, assolutamente non ci sto pensando alla Champions, e lo stesso credo anche ai giocatori.
Eusebio Di Francesco dunque che ha escluso la possibilità che la sua squadra fosse già concentrata sul ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. Cosa volevi dire?
No, dico, allora se non pensava a quello, cosa? Che pensava Oli e Benji, la nuova stagione in digitale.
Ma no, è che mancava Manolas, che era infortunato, sì, al centro della difesa c'erano, sì, due capitati per caso,
il gol di Turone, sì.
Sì, esatto.
Dai, vabbè. Comunque, veniamo invece adesso alle altre squadre, quelle che puntano all'Europa League. Si è staccata la Fiorentina, mentre hanno vinto le altre: Torino, Sampdoria e Atalanta.
Sì, cominciamo dal Torino che ha battuto in casa 3-0 il Chievo, anche se il risultato lascia un po' inganna un pochettino, perché nel primo tempo è stato il Chievo ad avere le occasioni migliori, anche all'inizio ripresa Giorgevic ha avuto due possibilità per segnare e in entrambe le circostanze si è fatto ipnotizzare da Sirigu. Poi un po' come un fulmine a ciel sereno è arrivato un gran bel destro da fuori area di Andrea Belotti, il Gallo, il capitano del Toro, ha sbloccato la situazione ad un quarto d'ora dal termine segnando la sua ottava rete stagionale. Per il resto nel finale due reti di due ex juventini come Rincon e Zaza, che non segnava da ottobre scorso. In generale il Toro arriva così, sale al sesto posto con il sesto clean sheet consecutivo, cioè non subisce reti da sette partite, la formazione di Mazzari che adesso ha la terza miglior difesa della Serie A con 22 reti incassate. Se Mazzari ha sottolineato che è necessario fare qualcosa di più per insidiare le posizioni che contano per puntare all'Europa League, anche Andrea Belotti ha detto che sostanzialmente il bicchiere è pieno solo a tre quarti, ma ovviamente la soddisfazione in casa granata c'è, ascoltiamolo.
Avevamo contro una squadra molto difficile che si difendeva bene e cercava di ripartire in contropiede. E diciamo non abbiamo fatto una delle migliori nostre partite, infatti abbiamo sbagliato tanti passaggi, magari non eravamo molto lucidi in tante zone del campo. Poi però alla fine non so se la grinta, la voglia di questo gruppo ci ha permesso di fare tre gol tutti alla fine. Contento di aver fatto gol io, contento anche per Zaza che era anche lui da tanto che non segnava, però contento soprattutto per la squadra perché volevamo questi tre punti e li abbiamo portati a casa.
In cui le parole di Andrea Belotti, capitano del Torino. Chi invece è soddisfatto della prestazione, del carattere dei suoi è Marco Giampaolo, perché dopo tre sconfitte consecutive la Sampdoria ha ottenuto a Ferrara il secondo successo di fila, ha ritrovato la via del gol Fabio Quagliarella, con una doppietta ha scavalcato Piontek e ha agganciato Ronaldo in testa alla classifica dei marcatori con 19 gol, anche se per la seconda partita consecutiva la spalla ha avuto da ridire sulla gestione del VAR. Il punteggio era di 2-0 in favore dei blucerchiati quando Floccari aveva accorciato le distanze. L'arbitro Pasqua in quel momento ha fermato il gioco, è andato a controllare il VAR e poi ha annullato la rete dei ferraresi per un millimetrico fuorigioco di Petagna. Il tutto a due settimane dall'ultima apparizione interna della SPAL, quella contro la Fiorentina, quella del tristemente famoso gol annullato che aveva portato per un calcio di rigore per la Fiorentina, quindi con la SPAL che contro i Viola si era ritrovata nel giro di un minuto dal possibile 2-1 al Reale 1-2, e quindi diciamo che di fronte a questo ennesimo episodio sfortunato di tecnologie avverse i tifosi della SPAL hanno abbandonato lo stadio e hanno cominciato a protestare all'esterno del Mazza di Ferrara proprio contro la classe arbitrale, contro il VAR. Viceversa Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha sottolineato soprattutto il carattere dei suoi date queste circostanze particolari e le tensioni che si respiravano a Ferrara, ascoltiamolo.
La squadra ha giocato con ambizione, sapendo che sarebbe stata una gara importante dove dovevamo far punti, potevano essere uno o tre, l'importante è muovere la classifica, far punti, sbagliare poco da qui alla fine se vogliamo avere l'ambizione di rimanere agganciati a quel treno. Non è facile, ma non è facile né per la Samp né per le altre. Vittoria che ci dà grande morale, meritata, potevamo fare più di due gol, però la squadra ha giocato con piglio, con autorevolezza, con personalità, mi è piaciuta molto, ha saputo anche soffrire.
Questo era dunque Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, che resta in scia e dunque in lotta per l'Europa League, così come ci resta anche l'Atalanta, che nel secondo match, confronto incrociato contro la Fiorentina, nel giro di tre giorni ha nuovamente segnato tre gol, in questo caso però senza farsi rimontare, anche perché i primi a segnare erano stati proprio i Viola di Pioli, con un gran bel gol di Luis Muriel, Ilicic e soprattutto il Papu Gomez, che ha preso palla a 60 metri dalla porta, si è fatto metà campo, palla al piede e poi ha trovato la rete del 2-1. Avevano ribaltato la situazione prima dell'intervallo. La formazione di Gasperini, che ha il secondo miglior attacco della Serie A, 54 reti per gli orobici contro le 55 della Juventus, ha chiuso dunque la sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo sul 3-1. Atalanta dunque che aggancia Torino e Lazio a quota 41, anche se come detto la Lazio ha una partita in meno.
Un minuto per i tabellini delle ultime partite di cui non ci siamo ancora occupati.
Allora, 0-0 tra Genoa e Frosinone. La formazione di Baroni continua in questa striscia positiva esterna. Dopo due successi è arrivato un pari a Marassi, che tutto sommato lascia i ciociari ancora in corsa per la salvezza. È arrivata la terza sconfitta consecutiva invece per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ma se nelle prime due il risultato ci poteva stare contro Roma e Juventus, a Udine è una sconfitta che può pesare in ottica salvezza, ha deciso Pussetto per i friulani a 10 minuti dal termine, 3 punti pesantissimi per l'Udinese che si porta più 7 sulla terz'ultima, mentre il Bologna resta fermo a quota 18 e perde una lunghezza rispetto all'Empoli che nell'anticipo di sabato aveva pareggiato 3-3 contro il Parma. Direi che è tutto per quanto riguarda la Serie A.
E siamo arrivati agli ultimi 10 minuti di programma che dedichiamo allo sport, quindi richiamiamo in servizio Dario Castaldo dagli studi di Melbourne. Dario, allora buongiorno, bentornato. Parliamo di calcio ma anche di tennis.
Cominciamo dalla Serie B perché c'è stata la sconfitta in casa del Brescia capolista contro il Cittadella, deciso dopo 11 minuti Mattia Finotto, ed è una vittoria a scaccia crisi per i veneti e soprattutto rende ancora più interessante la lotta per la promozione in Serie A, perché in questo momento ci sono 4 squadre nel giro di 4 punti, ma di queste la quarta, cioè il Benevento, ha 2 partite da recuperare, quindi virtualmente i campani potrebbero essere in testa alla classifica. Tutto questo, il Palermo è tornato al successo battendo il Lecce in un altro match clou della giornata del campionato cadetto per 2-1. Hanno segnato un gol per tempo tra Trajkovski e Puskas, a nulla è servito ai salentini il gol di Tabanelli nel finale, mentre sale e guadagna posizioni anche il Pescara, in questo momento terzo dopo il 2-0 sullo Spezia. In coda da poco si è concluso il primo dei posticipi della Serie B, che era un altro derby veneto, quello tra Verona e Venezia. È finita 1-0 per gli scaligeri la partita del Bentegodi, ha deciso Di Gaudio dopo 18 minuti, e attenzione perché il Venezia ha ottenuto soltanto un punto nelle ultime 5 partite e in questo momento la squadra di Walter Zenga, non so se lo conosci, dovrebbe giocare addirittura i play-out. Andiamo ai risultati: Foggia Cosenza 1-0, a Brescia, come detto, Cittadella batte Brescia 1-0, Padova Crotone 0-0, Carpi Ascoli 1-1, Palermo batte Lecce 2-1, Perugia Salernitana 3-1, Pescara Spezia 2-0, Verona Venezia poco fa 1-0, manca l'appello. Livorno Benevento per quanto riguarda questa 26esima giornata, specificando che il Benevento però ha 2 partite in meno in classifica: Brescia 47, Palermo 45 con una partita in meno, Pescara 44, Benevento 43, Verona 42, Lecce 41, Perugia 38, Spezia 37, Cittadella 36, Salernitana 34, Cosenza 33, Ascoli 30, Cremonese 27, Foggia 26 e così come il Venezia, quindi Crotone e Livorno 23 punti, il Livorno però ha 2 partite in meno, Carpi 22, chiude il Padova con 20 punti. Ci sei?
Ci sono, naturalmente, certo che ci sono. Senti, a questo punto, chiusa la pagina della Serie B, apriamo quella della A-League perché ci sono stati risultati sorprendenti.
Sì, c'erano soltanto 3 partite in programma in questo weekend, le altre 2 che vanno a completare il 21esimo turno si disputano nei prossimi 3 giorni. Nei 3 match disputati, che poi erano quelli principali, il Sydney FC ha battuto l'Adelaide United per 2-0, una nel primo e una nel secondo tempo. Un po' come da tradizione, il Victory si è fatto beffare in casa dal Newcastle Jets, anche se la partita era in programma a Geelong, anche in questo caso una rete per tempo a decretare il successo di Newcastle. E poi 2-2 tra Melbourne City e Perth Glory. Perth Glory capolista, che quest'anno aveva subito soltanto una sconfitta nel mese di dicembre contro il Sydney FC. Ebbene, il Perth Glory fino a 6 minuti dal termine era sotto 2-0 nel punteggio, una doppietta di Jamie McLaren nella prima frazione per la formazione di Melbourne, ma negli ultimi 6 minuti il Glory di Tony Popovic ha agguantato il pareggio. Prima ha segnato Joel Chianese e poi Diego Castro a tempo scaduto a mantenere questa imbattibilità in trasferta della capolista Perth Glory, che guida la classifica con 48 punti, segue il Sydney FC con 42, poi Melbourne Victory 38, Adelaide United 31, Melbourne City 30, Wellington Phoenix 28, Newcastle Jets 26, Western Sydney Wanderers 17 punti, Brisbane Roar 15, chiudono i Central Coast Mariners con 7 punti.
E questo non fa ormai più notizia, mentre invece fa notizia quello che sta accadendo nel mondo del tennis. Ci sono diverse cose di cui parlare che riguardano sia un australiano, Nick Kyrgios, sia uno svizzero, Roger Federer.
Sì, perché Kyrgios quest'anno aveva cominciato la stagione molto ma molto male, ma ci arriviamo. Si è tolto una gran bella soddisfazione nell'Open del Messico ad Acapulco, però la copertina aspetta a Roger Federer, perché lo svizzero 37 anni e mezzo domenica si è laureato campione a Dubai vincendo il titolo negli Emirati per l'ottava volta, ma soprattutto conquistando il suo 100° titolo della carriera. In finale ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, che più attenti ricorderanno battere proprio Federer agli ottavi degli Australian Open. Allora ascoltiamo proprio l'ultimo scambio, quello che ha dato a Federer il titolo a Dubai e il 100° trofeo ATP.
Game set and match Federer. Two sets to love. 6-4, 6-4.
History continues to be made by Roger Federer. Arms aloft. Title number 100.
100° titolo ottenuto nel cosiddetto ATP 500 di Dubai. Ci sono 4 livelli di tornei per i professionisti. Ci sono i tornei dello Slam, che assegnano 2000 punti al vincitore, che durano 2 settimane e nei quali ci sono i primi 100 della classifica, così orientativamente. Ci sono i cosiddetti Master 1000, che al vincitore assegnano 1000 punti per la classifica, che si disputano nell'arco di una settimana e che attraggono i primi 50 giocatori della classifica. Poi ci sono gli ATP 500, che in genere durano una settimana, ma disputano contemporaneamente ad altri tornei dello stesso livello, e che significa che il campo dei partenti in genere si divide tra 2 tabelloni distinti. Questo per dire che Federer, che pure a Dubai era partito un po' con il freno a mano tirato, non giocava dagli Australian Open, è gradualmente migliorato. Ha avuto anche forse la fortuna di trovare in finale uno Tsitsipas un po' logoro fisicamente, perché era reduce da 2 maratone consecutive. Il greco era dato davvero come favorito Federer e ha rispettato il pronostico vincendo 6-4, 6-4. 100° titolo in carriera per lui. Davanti a lui c'è soltanto un altro uomo, Jimmy Connors, che in un'altra epoca, in un altro tennis nel quale c'erano forse più tornei e alcuni erano anche un po' più semplici da portare a casa, di titoli ne ha vinti 109. E allora Federer, hanno chiesto se nel mirino abbia anche questo come obiettivo, cioè quello di diventare il più vincente in assoluto come numero di titoli ATP. 9, i 9 che mancano sono in realtà tanti, ma ascoltiamo l'onesta risposta di Federer.
Yeah, I mean, look, what Jimmy did, that is very special, you know, no doubt about it, because he played for a long time. So yeah, so many cool records as well that can never be broken or achieved. And I know a lot of people are probably going to say now, well, now you have to reach Jimmy Connors' record, you know, but I'm not that kind of a guy, even though people might think I am. I draw inspiration from it, but I'm not out here to shatter every one record out there. And he's a special player and a special legend in the sport. And if he keeps that record, it's all good. I'm just happy to have reached 100 in my career.
Raggiunta quota 100 per Federer, viceversa in un altro 500 in programma questa settimana, un altro ATP 500, Nick Kyrgios, l'australiano, il 23enne di Canberra, ha dominato la concorrenza strada facendo, ha annullato 3 match point a Nadal in un torneo nel quale ha battuto anche Wawrinka, Isner e in finale Sasha Zverev col punteggio di 6-3, 6-4. L'australiano ha conquistato il 5° titolo della carriera. Alla fine, sempre come onestamente come gli succede, al microfono di Tennis Channel ha detto: non penso tanto a Indian Wells, il Master 1000 che inizia questa settimana, ma penso a godermi la festa. Ascoltiamolo.
Well, I mean, against Sasha you can't let up. You know, he's an amazing player, unbelievable role model for anyone who wants to play tennis. Does all the right things, super professional. But I know he's playing great tennis, and you can't beat him with, you know, garbage tennis. I had to lock in from the get-go, serve well. You know, try and attack his forehand when I could, and that's all I did today.
Listen, you look fantastic, and now your thoughts on going into Indian Wells?
I'm not even going to think about it, my friend. I got the whole night ahead.
Well, you can celebrate. Go.
Appreciate it. Thank you.
Dunque, mentre Kyrgios festeggia, noi chiudiamo qui il programma di oggi.
Esatto, grazie a Dario Castaldo, grazie a tutti i colleghi del programma italiano. Noi ci risentiamo domani sempre alle 8 da parte di Marco Lucchi e Dario Castaldo. A tutti grazie e buona giornata.
Ciao.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.